Kasha prega per noi, Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, ci sono dubbi, perplessità dei canoni dell'altra volta? Chi è che era assente? Tu eri assente, Stanno qua. Sì? No, quello è il mio, il primo è il mio. Sì, è il mio questo. E parlavamo praticamente di tutti quanti quei... Allora, nella prima mia lezione vi ricordate che parlavamo dei canoni previsti per l'ordinazione presbiterale. Chi è che poteva ricevere l'ordine, solo i candidati a ricevere l'ordine. Poi invece si parlava nella seconda lezione, Don Tarcisio ha parlato delle disposizioni, cioè di chi è che poteva accedere agli ordini sacri e chi è, attraverso diversi impedimenti, non poteva accedere agli ordini sacri. Ci siamo? Ora, l'altra volta, per chi è che non ce l'ha lo può prendere, adesso io ho parlato della usurpazione degli uffici ecclesiastici, cioè praticamente di tutti quanti quei sacerdoti che usurpano del proprio ufficio presbiterale, pur attraverso diverse cose, sono stati ridotti ad esempio allo stato laicale, oppure per diversi delitti hanno dovuto abbandonare, oppure hanno commesso delle colpe talmente gravi che sono stati scomunicati, late sentenze, espulsi, e anche attraverso i diversi delitti che loro hanno potuto compiere durante il loro esercizio proprio da sacerdoti. Il canone 1390 e 1391 parla del delitto di falso. Andiamo a leggere. Chi falsamente denunzia al superiore ecclesiastico un confessore per il delitto incorre nell'interdetto late sentenzie e, se sia chierico, anche nella sospensione. Che vuol dire? Che, vabbè, leggiamo tutti e tre i casi che è meglio. Chi presenta al superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto o lede in altro modo l'altrui buona fama può essere punito con una giusta pena, non esclusa la pena della censura. Il calunniatore può anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione. Mettiamo caso. Un terremoto? No. Mettiamo caso. Gianna si viene a confessare da me, ok? Gianna è invaghita di me perché io sono un prete bello, Gianna si innamora di me, e Gianna provoca in confessione, mi fa degli avance, ok? Io vado, vado a favore di questi avanzi, dico: guarda Gianna, tu sei in tarda età, io sono giovane, a dove andare? Non penso sia il caso. Finisce qui la cosa. Gianna può anche andare a confessarsi da un altro sacerdote e in confessione dice che Don Gianluca, nella confessione di qualche tempo prima, ha provocato Gianna nella... al contrario, e quindi tu vai e mi calunni. In quel momento, nello stesso momento in cui tu denunzi a quest'altro sacerdote, o anche al di fuori della confessione, non per forza in un'altra confessione, tu cadi in scomunica late sentenze, perché hai calunniato, hai detto del falso nei riguardi del sacerdote. Ci siamo? Però purtroppo c'è la parola mia contro la parola di zia Gianna qua. E giustamente oggi come oggi hanno più valore le parole dei minori e delle donne che quelli dei sacerdoti, perché può capitare che tanti sacerdoti, se voi andate a leggere tante storie, tanti esempio, l'ultimo caso che è successo, che dopo 7 anni, uscita la verità di questo sacerdote, che ormai era stato infangato da questa donna, E dopo 7 anni questa donna ha ritrattato dicendo che era tutto quanto falso, però ormai in 7 anni, pensate, si era molto più che ricamato su questo sacerdote, anche perché voi donne su questo siete molto brave a fare i cappotti, su questo prete si erano fatti i cappotti e su cappotti, che poverino, andato via dal paese, in qualsiasi paese andava, arrivava la voce non buona. Dopo 7 anni questo sacerdote è stato, tra virgolette, discolpato, ma ormai, come si dice, quando ormai c'hai quel bollo, ti rimani a vita nonostante. Intanto però quel sacerdote, un doppio danno, perché tu hai fatto male non solo al sacerdote, ma tu hai fatto male alla Chiesa, e noi non ci rendiamo conto, ma i ministeri, nonostante le loro tante colpe, le loro tante piccolezze, sono la Chiesa, come tu sei Chiesa da laico, il sacerdote a maggior ragione è ancora Chiesa. E se tu parli male del prete, fai male alla Chiesa. Noi tante volte non ce ne accorgiamo, anche nelle nostre chiacchiere, che facciamo male alla Chiesa. Tante volte, anche ad esempio, molti no, condannano, dice il Papa doveva fare prima queste grandi rinnovamenti, potremmo dire, sulla pedofilia, questi vescovi che hanno coperto. Ma a quei tempi i vescovi non è che hanno coperto. Ma se tuo figlio nella tua famiglia sbaglia, va a rubare, tuo figlio si droga, tu mamma che fai? Scendi in piazza e gridi a tutti: mio figlio si droga, mio figlio è un delinquente? Lo fate? No, si cerca in famiglia di lavare i panni sporchi e si cerca di aiutare quella persona. La stessa cosa si pensava anche per la Chiesa di allora, proprio per non fare male alla Chiesa, perché se si spubblicava il tutto, si faceva male non solo al sacerdote, ma si faceva male alla Chiesa. E già la gente ci viene e ci crede poco. Se poi mettiamo pure questi manifesti, dico bene, reverenda? Sì. In che senso?
Nel senso che ha un peccato personale oppure un peccato proprio di tutta la Chiesa?
È un peccato di tutta la Chiesa. Tu pensa alle guerre sante. Può mai esistere una guerra santa?
Però uno che fortuna un altro e vede le storie, come si fa a dire che ha fatto il mondo della Chiesa?
Appunto. Là non si parlava solo, appunto, di potere spirituale. Il Papa era Papa e Re, era sovrano. Sì. Lo so. Hanno pagato quelli che l'hanno commesso.
Anche se fatto il mondo della Chiesa.
Certo, anche perché. Anche se, ricordati, che chi è che obbedisce, non va in peccato. Colui che ti comanda il peccato va in peccato. Ma non è così, No, vabbè, no, io sto parlando dell'ambito ecclesiastico, non questi grandi. Ad esempio, negli ordini noi facciamo obbedienza al vescovo, noi sacerdoti, no? Povertà, castità e obbedienza. Il vescovo mi comanda di fare una cosa, io la devo fare per obbedienza, ovviamente. Però se quella cosa è sbagliata, il peccato non lo faccio io che sto obbedendo, il peccato lo fa chi è che me l'ha comandato di obbedire. Cioè, chi è che mi ha comandato quell'ordine? Beh, ovvio che non te lo comanda, ma io sto parlando. Nelle cose grandi no. Ma per assurdo non succederà mai. Oggi ormai non succede più una cosa del genere. Speriamo. Può essere punito con giusta pena, secondo della gravità del delitto, chi redige un documento ecclesiastico falso, ne altera uno vero, lo distrugge, lo occulta o si serve di un documento falso o alterato. Chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato e chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico. In questo ultimo caso rientra anche i sacerdoti che per ignoranza, e lo dico per ignoranza perché non hanno studiato il diritto canonico, fanno delle carte che non stanno né in cielo né in terra, quei sacerdoti che dicono firma che tu dopo il matrimonio farai la cresima. Ci sono sacerdoti che tu non c'hai la cresima, non devi sposare, allora firma questa autocertificazione e tu dopo la cresima te lo farai. È ignoranza pura, non si può fare. Chi sei tu che redigi un documento del genere? Questo è il canone, canone 1391. Chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico. Perché tu asserisci il falso? Perché tu hai la certezza al 100% che quello si farà la cresima? Mica ce l'hai la certezza al 100%. Anche perché se non te la sei fatta fino a mo' la cresima, vuol dire che non credi manco al pane cotto. Figuriamoci se dopo il matrimonio che tutto è fatto, come si dice? Primi i confetti e dopo i difetti, giusto? Però può essere punito con giusta pena appunto chi redige un documento ecclesiastico falso. Ad esempio, vi ricordate l'esempio che ho fatto l'altra volta? Parroco, io ti do 3.000 euro, ma io non ho fatto il battesimo a mia, la cresima a mia figlia. Io ti do 3.000 euro, tu attesta che lei ha fatto la cresima. Quel sacerdote che accetta quei 3.000 euro cade e scomunica il sacerdote e chi è che gli dà i soldi? Ci stanno, è che lo fa. Oppure chi è che si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso, un documento alterato? Ad esempio, molti per insegnare, i sacerdoti per insegnare all'interno delle università, prendiamo Don Ambrogio, no? Insegna in un'università ecclesiastica pontificia. Per insegnare in queste facoltà c'è bisogno del dottorato di ricerca in materia teologica per poter insegnare in queste facoltà. Nei seminari è diverso, che sono facoltà, va bene anche la licenza, ok? Ad esempio, io sono licenziato, non ho fatto il dottorato, anche perché sono ancora giovane, ho il tempo. Don Ambrogio c'ha il dottorato, cioè c'ha il ciclo di studi completato. Ad esempio, io posso insegnare nei seminari, volendo, non lo farò mai, però potrei farlo, mentre lui può insegnare nelle università perché ha il titolo completo. Ma nei seminari insegnano sacerdoti che a stento tengono il baccalaureato, cioè la prima laurea, cioè quella in teologia per diventare prete, cioè per dirvi, cani e porci oggi insegnano. Andiamo avanti. Delitti contro gli obblighi speciali. Chierici o religiosi che contro le disposizioni dei canoni esercitano l'attività affaristica o commerciale, siano puniti a seconda della gravità del delitto. Ci avete capito qualcosa? Oppure chi viola gli obblighi imposti gli dà una pena, può essere punito con giusta pena. Allora, io faccio un'attività affaristica, allora se io sono sacerdote, faccio il sacerdote, punto e basta. Posso insegnare, posso, avere una casa, famiglia, posso lavorare in un ospedale. Ecco, tutto lo devo fare, ma come apostolato, come servizio, non come attività affaristica. Cioè io non ci devo guadagnare, perché io già vengo pagato dall'8 per 1000, quindi non ho bisogno di un supplemento per diverse attività, ma il mio compito lo faccio per amore della Chiesa. Ci siamo? Facciamo un esempio. perché è successo, ecco perché ve lo dico. Un sacerdote ha aperto in un paese della Papuasia una casa di un po' come linea medica, diciamo, no? Che facevano le analisi, inizialmente aperta per i bisognosi, ok? I primi anni ci andavano i bisognosi a prezzi proprio minimi, un poco alla volta, un poco alla volta, un poco alla volta è diventata una grandissima struttura dove adesso ci vanno solamente i signori, perché i poveri non entrano neanche davanti alla porta. Cioè, questa è stata istituita da un sacerdote. Quindi questo sacerdote adesso, vabbè, è morto, sta nella gloria del Padre Eterno, però quel sacerdote ricade in questo caso, perché ha aperto quella casa per fini appunto affaristici o commerciali. Adesso è passata in mano, fino a 3 anni fa. Certo. Veramente. È un rimborso spese hanno. Sì. Vabbè. No, lo stipendio, ma tu rinunci all'8 per 1000. Un sacerdote che insegna nella scuola rinuncia alla congrua dell'8 per 1000 e usufruisci dello stipendio che ti dà lo Stato. Ma quei soldi in più, facciamo un esempio, io prendo 800 euro, sto dicendo cose così, io prendo 800 euro, come professore prendo 1300, che ne so, 1400 a scuola come stipendio, io 800 li trattengo per me, gli altri vanno nella cassa della curia, perché la cassa della curia va a sovvenire quei sacerdoti che ad esempio hanno la cura pastorale di 5-6 paesini e giustamente non possono lavorare come quell'altro sacerdote, io devo sostenere anche quel sacerdote. Ci siamo? Funziona così. Questa è la regola, poi dipende dalle diocesi. Delitti contro gli obblighi speciali, ci siamo? Andiamo avanti. Benvenuta le ritardatari, avete mezz'ora di ritardo, è più importante la lezione che la messa. Andiamo avanti. Fermo restando il disposto, il chierico che attenta al matrimonio anche solo civilmente incorre nella sospensione late sentenzie, che se ammonito non si ravveda e continui a dare scandalo può essere gradualmente punito con privazioni fino alle dimissioni dello stato clericale. Io prete mi innamoro di Gianna, ok? Me la voglio sposare. Io creo scandalo, ci siamo? Se voglio continuare a fare il prete e poi sto con Gianna, ok? Nel momento in cui il mio superiore mi ammonisce e mi dice: Don Gianlu, tu o continui a fare il prete oppure rapisci Gianna e partite per una luna di notte di miele per tutta la vita, o fai quello o fai quello, giusto? Io che invece voglio fare quello e quello e continuo a creare scandalo, il vescovo può anche, un poco alla volta, avendo giustamente prova certa, quindi che io e lei abbiamo dato scandalo pubblico, quindi tutto il paese sa che io e Gianna abbiamo una relazione, quindi andiamo ormai cioè è pubblica la cosa, il vescovo un po' alla volta può ridurmi anche e mi dimette dallo stato clericale. Penso sia una cosa giusta. Il religioso invece, che ha fatto i voti perpetui, non chierico, il quale attenta al matrimonio anche solo civilmente, incorre in questa forma di interdetto date sentenze. È la stessa cosa del sacerdote, però il religioso che ha professato in modo perpetuo, perché il religioso, come sappiamo, è di duplice voti. Ci sono i voti semplici, subito dopo il periodo del noviziato, no? Vero? Che dura per... può dipendere. Anche di voti semplici. No, non sto dicendo dopo... per quanto tempo durano? Per i 5 anni. Ok. Quindi dopo i 5 anni che è vissuto nella voti semplici, può incorrere nella scomunica se però è di voti perpetui, perché voti semplici può ancora lasciare. Una volta che fa... Però è più facile uscire con i voti semplici che con i voti perpetui. Poi a maggior ragione se non è anche religioso, cioè sacerdote, diventa ancora più complicata la cosa. Canone 1395-1396. Abbiamo quasi finito, care sorelle. Il chierico concubinario. Che vuol dire concubinario? Con chi? Con Gianna. E il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del decalogo. Qual è il sesto precetto del decalogo? Brava. Alla quale siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persiste il delitto dopo l'ammonizione fino alla dimissione dello stato clericale. Facciamo un esempio. I preti di un tempo vivevano con la perpetua, ok? Però di solito la perpetua teneva dai 90 anni in su, cioè ti pigliavi una nonna abbondante. Quindi, giustamente, quel prete era concubinario con la perpetua. Però, giustamente, vivevano insieme, ma ognuno per fatti suoi. Giustamente, la perpetua lo serviva al prete. Ora, se questa perpetua ha altro tipo di interesse nei riguardi del prete e i due sono concubinari, cioè peccano insieme contro il sesto comandamento, ok? Questo però deve essere vero, non deve essere chiacchiera di popolo. Questo, alla saputa del vescovo, il vescovo deve ammonire. Il dovere del vescovo è ammonire e dice: manda via a questa da casa tua. Ci siamo? Se questo però persiste in questo delitto, può arrivare fino alla dimissione dallo stato clericale. Ci siamo? Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del decalogo, se in vero il delitto sia stato compiuto con violenza, con minacce, pubblicamente o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale se il caso lo comporti. Ecco, adesso entriamo negli ultimi 3 canoni, che sono canoni molto particolari, dove Papa Francesco, proprio alla luce degli eventi successi nell'ultimo periodo nella quale la Chiesa è stata colpita da questo grande dramma, no, della pedofilia, ecco, sono dei canoni molto particolari, bisogna vedere davvero caso per caso, quindi non si può fare di tutta quanta l'erba un fascio, cioè quindi bisogna andare a vedere anche, vedete, il canone preciso, il minore al di sotto dei 16 anni, non parla di 18 anni il canone, parla di 16 anni, e poi parla di coloro che attentano contro il sesto comandamento in diversi ambiti, anche nell'ambito della violenza, anche nell'ambito di minaccia, anche nell'ambito pubblico che avviene una determinata, ecco, avanza nei riguardi di queste persone sedicenni. Però bisogna stare molto attenti. Pensate che, faccio un esempio, no? Questo è un fatto successo, vero? Che purtroppo un sacerdote nei riguardi di un ragazzo dell'età di 17 anni stiamo parlando, quindi già non rientra nel canone. Pensate, un ragazzo, un sacerdote, dinanzi ad altri ragazzi, mise la mano sulla gamba di un ragazzino. Era d'estate, per dirgli andiamo a giocare. Pensate che, questo lo dicono i psicologi, che l'atto, quel gesto, può essere interpretato in tre modi. Dalla persona che lo compie, quindi da io sacerdote che lo sto compiendo, dalla persona che lo sta ricevendo, quindi dal ragazzo, e dalla terza persona che sta guardando quello che succede. Ebbene, quel ragazzo ha letto quel gesto come un qualcosa che andava oltre al richiamare l'attenzione del ragazzo. È uscita fuori questa storia, questo sacerdote ha dovuto lasciare per colpa di un gesto. Cioè, vedete? Certo. Io sto parlando dell'ambito canonico, poi dell'ambito civile, se la vede l'ambito civile, io sto parlando dell'ambito canonico. Cioè, bisogna stare molto attenti, perché oggi siamo sotto il mirino di tutti. Perché, ma stiamo anche registrando, sì, dirò una cosa scandalosa purtroppo, perché oggi il sacerdote sta con una donna, parla con una donna e agli occhi della gente guarda il prete se la fa con la donna, parla con l'uomo, guarda il prete se la fa con gli uomini, parla col ragazzino, guarda il prete va il ragazzino. Oggi i preti che devono fare? Si devono mettere come a Santa Rita sotto la nicchia. Siamo purtroppo sotto il mirino di tutti. Il problema è che le persone che puntano il dito non sono quelli che non credono, ma sono proprio quelli che tutte le domeniche si vengono a battere il betto in chiesa. Io batterei la rivoltella in testa a queste persone. Cioè, che viene a fare in chiesa? Cioè, ci siamo? Andiamo avanti. Perché se succede una cosa del genere, tu al sacerdote gli hai rovinato la vita. Parliamoci chiaro, tu gli hai rovinato la vita. Perché non può più operare in nulla. Certo, sono nei canoni precedenti, l'abbiamo detto. Sì, sì. Ma figurati che il mio vescovo di giù di Salerno diceva sempre a noi sacerdoti, soprattutto a noi giovani, diceva, quando confessate i ragazzini, uscite fuori dal confessionale, confessateli nei banchi, sotto gli occhi di tutti. Purtroppo siamo arrivati a questo. Io ho queste idee, infatti io non entro mai nel confessionale. Cioè, solo se per caso entra lui nel confessionale. Ma altrimenti quando dobbiamo confessare, ragazzi, io sempre nel banco. Perché purtroppo oggi i primi a non crederci siamo noi. I genitori stanno con 80.000 occhi aperti. Invece di tenerli aperti sui figli, li tengono aperti sugli altri, quando dovrebbe avere prima aperti sui figli, sui primi delinquenti. Apriamo e chiudiamo parentesi. Chi viola gravemente l'obbligo della residenza a cui è tenuto in ragione dell'ufficio ecclesiastico sia punito con giusta pena non esclusa dopo essere stato ammonito dalla privazione dell'ufficio. Allora, io che divento parroco di Fonte Nuova, di Torlupara, ho l'obbligo di risiedere in parrocchia. Non posso essere parroco qui e abito a Salerno. E tutte le mattine vengo da Salerno, vengo a dire la messa e me ne vado. Non esiste. Ho l'obbligo di stare al paese. Non è che io ho la casa a Passocorese, allora io tutti i giorni da Passocorese mi incollo con la macchina, arrivo qua. Non esiste. Ho l'obbligo di stare nel luogo in cui vengo mandato. E se il mio parrocchiano... Il canone parla di parroco, però ovviamente anche il viceparroco, è bene che all'interno della parrocchia venga, cioè, ci sia la presenza del prete, cioè, perché metti caso, io sto, per l'amor di Dio, sto in vacanza, non si condanna, perché c'è un canone che dice che i preti possono andare in vacanza, c'è il canone, qui non è che dite, guarda il prete è andato in vacanza, c'è il canone. Perché come vai tu in vacanza, ci va anche il prete. Io stavo Va bene, però aspetta. Se io prete, una volta c'era il prete a ogni paese aveva il suo prete. Adesso sti paesini di 150 abitanti, i preti non ce ne stanno perché, per colpa vostra, perché non pregate per le vocazioni e non fate fare i figli preti. Però non ci può essere il prete ogni parrocchia. Quindi ogni parroco, tante volte, c'ha 5-6 paesi, sto cristiano, mica deve passare, giustamente, chiude la chiesa e se ne va. Però deve dimorare nel circuito in cui lui ha queste 5 parrocchie. Ovviamente sta nella casa canonica tenuta meglio. Capito? Andiamo avanti. Perché? Abbiamo finito perché tanto è l'ultima slide. Perché può anche succedere una cosa, che se io sto tanto lontano, mi possono chiamare per un'unzione degli infermi. Io ho l'obbligo di andare al capezzale dell'ammalato. Perché se l'ammalato muore e io non gli ho dato l'unzione, me lo porto come peccato. Poi ovviamente, se sto fuori per altri motivi pastorali, non è che il prete deve stare... Certo, puoi informare qualsiasi prete in questi casi qua. Però se io vengo meno al mio dovere per mia volontà, perché io voglio stare di casa a 3 ore di macchina, non è normale. Capito? Ci sono anche preti non normali, non solo i laici, non ti preoccupare. Ultimi due canoni, delitti contro la vita e la libertà umana. Chi omette l'omicidio, rapisce o detiene con violenza o frode una persona o la mutila o la ferisce gravemente, sia punito a secondo della gravità del delitto con privazioni e proibizioni. Va bene, questo non c'è bisogno neanche di commentarlo perché si capisce da solo. Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica late sentenze. Questo, come ci rientra la mamma, la donna, ci rientra anche tutte quante le persone che hanno contribuito. Ci siamo? Anche io medico cado in scomunica che vado a favore dell'aborto. Io mamma che consiglio a mio figlio l'aborto, cado in scomunica pure io, Non è che noi ci togliamo dalla scomunica, perché la colpa è anche nostra, perché noi abbiamo contribuito all'effetto, anche il sacerdote che fa una cosa del genere. L'ultimo... Sì. Noi ci dimettiamo, se il delitto rientra nell'ambito civile, ci si dimette allo Stato. No. Ultimo canone 1399. Oltre ai casi stabiliti da tutto quello che abbiamo visto fino ad adesso, o altre leggi, la violazione esterna della legge divina o della legge canonica può essere punita con giusta pena o penitenza solo quando la speciale gravità di quella violazione esige una punizione ed urge la necessità di prevenire o di riparare a quello scandalo. Ok? Allora, io violo una legge esterna. Questa legge ovviamente deve essere canonica o divina, io non sto parlando di leggi civili. Io quando vengo meno a questa legge canonica o divina posso essere punito da una giusta pena. Ok? La giusta pena mi viene data dal tribunale ecclesiastico. Ad esempio, ricordate quando prima si parlava del sacerdote che non può dire ciò che avviene all'interno del confessionale tra lui e il penitente. Se io prete esco fuori e dico Gianna si è rubata 5 panini al supermercato, cado in scomunica, io. Questa cosa si viene a sapere, Gianna si va a lamentare dal vescovo, il vescovo ha l'obbligo di chiamarmi in curia e di dire: Gianlu, per questa colpa, si scrive in vicariato a Roma, e il vicariato a Roma, la penitenzeria, mi darà la giusta pena. Io non ti do la soluzione, perché tu, se ti penti, devi anche andare dalle autorità competenti a costituirti. Ah beh, in quei casi, ti ripeto, puoi chiedere la dispensa al vescovo, il vescovo ti rimanda al Papa, poi il Papa può, è il supremo legislatore, ma sono casi molto particolari. Ma tanto non ti preoccupare, tanto sta gente non si fa confessare, perché tanto non crede a niente, va dritto all'inferno. Solo quando però questa gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di riparare lo scandalo, perché io attraverso, ad esempio, vengo meno al sigillo sacramentale, posso creare uno scandalo pubblico, devo rimediare assolutamente. E con questo completiamo la parte dell'ambito canonico. Va bene? Cioè, tutto sul foglio. Va bene, Gianna? Ci siamo, io vi lascio, mettiamo tutto sotto il manto di Santa Rita, che è santa dei casi impossibili. Voi siete tanti casi impossibili, solo a Santa Rita potete fare riferimento. Prego, prego. Fate i bravi, eh!